La lingua batte.
Buongiorno, buongiorno e buona domenica da Giuseppe Antonelli, che vi dà anche oggi il benvenuto alla Lingua Batte, il programma di Radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana. Gualterotto dei Bianchi, Bonifazio dei Negri, Guasparre dell'Arme, Girolamo di Pace, Cornelio Albergato, Giovan Battista Pellegrino, Marcello dei Garzoni, Bastiano delle Donne, Cornelio Cornazzano, Lodovico Beccadello, il Cavalier dei Grassi, Vincenzio Magrino. Sono solo alcuni versi del componimento che Francesco Berni dedicò nel 1530 ai nomi e cognomi di parte dei gentiluomini e cittadini bolognesi quali andorono a incontrare la Cesarea Maestà quando entrò in Bologna a pigliare la corona. È una serie molto lunga, la serie continua ancora per molti versi, ma i nomi restano sempre tutti maschili. E invece noi oggi, visto che è l'8 marzo, speriamo che sia femmina.
Buon appetito, Frank. C'ho una fame da quando sono incinta. Secondo me perché devo mangiare per due.
Ma di un po', non avrei mica intenzione di tenerla.
Beh, già che... già che c'è... Prima ci sarebbe stato un problema, ma ora, visto che si rimane qua...
Tu che dici, Elena?
Che vuoi che dica? Speriamo che sia femmina.
Enzo Caffarelli dirige la rivista italiana di onomastica, che è arrivata da poco a compiere 20 anni di vita, coordina il laboratorio internazionale di onomastica dell'Università di Roma Tor Vergata ed è autore di vari saggi e libri sull'onomastica italiana. Tra gli altri cito l'onomastica personale nella città di Roma dalla fine del XIX secolo ad oggi e poi, insieme a Carla Marcato, I cognomi d'Italia, dizionario storico ed etimologico pubblicato dalla UTET. L'ultimo libro di Enzo Caffarelli si intitola Dimmi come ti chiami e ti dirò perché, storie di nomi e di cognomi, uscito per i tipi di La Terza. Caffarelli, oggi è l'8 marzo, allora diciamo speriamo che sia femmina e cominciamo dalle bambine. Una famiglia italiana che adesso, in questo momento, sta aspettando una bambina, a quali nomi pensa?
Beh, pensa ai due nomi che sono da qualche anno i più frequenti, cioè Sofia e Giulia. In realtà Giulia è stato primo in Italia dal 1990, quando è subentrato a Maria, che era stato per secoli il nome tradizionale per eccellenza. E dal 2010 invece Giulia ha perso il primato in favore di Sofia. E questi due se la battono, nel senso che in alcune regioni è ancora prima Giulia, in alcune città, e Sofia è prima invece in altre.
Ecco, ma ci sono delle ragioni che spiegano questi sorpassi? Nel senso, Sofia è stata aiutata da qualche modello?
Ma dipende da caso a caso. Io sono convinto che l'influenza principale nasce proprio dalla vita, dal contatto sociale, dal fatto che un nome viene dato a dei bambini e quindi appare come nome adatto ai bambini e diventa di moda piano piano. Poi cresce, diventa nome adatto alle madri, ai padri, poi ai nonni, quindi esce piano piano di scena.
Per esempio, Caffarelli, il fatto che ci sia un cartone animato della principessa Sofia, adesso mia figlia di 4 anni mi permette di aggiornarmi, è causa o conseguenza della fortuna di questo nome?
In genere, in tutto ciò che è finzionale, nel cinema, eccetera, televisione è conseguenza della moda, però produce anche degli effetti positivi. Tra l'altro ci sono anche degli effetti tabuizzanti. Noi abbiamo proprio due casi, uno è quello di Sofia Loren. Sofia Loren, personaggio così, così imponente, così significativo nella storia dello spettacolo, che ha bloccato la diffusione del nome Sofia, così come è successo nei primi anni 60 in Francia con Brigitte.
Ci sono dei nomi femminili anche curiosi, anche diciamo adatti all'occasione. Uno che mi ha colpito è il nome Mimosa. Ma davvero dei genitori mettono nome a delle figlie Mimosa?
Sì, sì, sì. Noi siamo in un periodo nel quale hanno un grande successo tutti i nomi trasparenti, cioè nomi come Aurora, Chiara, Gaia, Viola, Vittoria, Giada, Angelica, cioè che corrispondono a voci di lessico e quindi che sono appunto ben comprensibili. E questo capita anche nei fiori, e c'è stata anche una moda dei fiori, perché per esempio un secolo fa ovviamente erano altri i fiori che andavano di moda come nomi,
tipo rosa, immagino,
rosa, che però è ancora vivace, ma altri invece che sono scomparsi, tipo ortensia, edelweiss, iris. E adesso è il tempo invece di altri nomi, e tra i quali vorrei ricordare anche dei nomi doppi che sono stati dati negli ultimi anni, tipo Viola Margherita, Viola Thea, Viola Iris, Viola Rosa, e addirittura c'è una Rosa Viola Margherita, quindi dall'idea proprio che l'onomastica stia tornando a fiorire. Quanto a Mimosa, è un nome invece oggi non più molto di moda, però nel XX secolo è stato dato a 120 bambine, una buona parte a Roma, sono 38, mentre per esempio oggi a Milano ce ne sono solo 8, a Firenze soltanto 4, ma negli ultimi anni non è stato dato questo nome, che tra l'altro è un nome adespoto, cioè senza santo patrono, perché non esiste una Santa Mimosa, ma forse si può festeggiare l'8 marzo.
Spesso dei nomi originariamente maschili sono stati utilizzati da noi come femminili perché terminavano in A, penso sì. A Vania dello zio Vania.
Sì, il primo di questi è Mattia, 5.500 donne chiamate Mattia, e con una punta a Reggio Calabria, dove è un nome diffusissimo, superiore anche a Rosanna, a Monica, a Jessica.
Però...
poi c'è Nicola, parliamo di 3.300 donne, 800 Battista, Leonida, Cosma, Giona, Enea, Bonaventura, addirittura Gian Battista e Giovan Battista, Geremia, Barnaba, dalla Russia con amore Nikita e Vania, presi anche questi per nomi femminili perché escono con Ina, Tobia, Babila, Zaccaria e perfino Attila e Balilla.
Caffarelli, cinema e nomi, a proposito di Speriamo che sia femmina, quanto è lunga la tradizione e quali sono i nomi più cinematografici della nostra tradizione?
Beh, la tradizione è molto lunga, ma per citare soltanto alcuni film piuttosto conosciuti, direi questo, che si è sempre pensato, quasi sempre pensato al maschile. Cito Lo chiameremo Andrea di Vittorio De Sica del 72 con Mariangela Melato e Nino Manfredi, Andrea che tra l'altro proprio in quel periodo era già numero uno, numero due in Italia, quindi non ha influenzato la moda, è stato influenzato dalla moda, passando per Ricomincio da tre del 1981, in cui c'è la scena finale di Gaetano e Marta, cioè Massimo Troisi e Firenze Marchegiani che discutono sul nome del figlio, fino all'ultimissimo uscito adesso in Italia, Il nome del figlio di Francesca Archibugi, che è poi la versione italiana del Le Prénom, è un film francese di tre anni fa, in cui si discute sul nome che il protagonista vuole dare al figlio, nel caso francese Adolphe, nel caso italiano è Benito.
Massimiliano, Ugo e Ciro, ma lì si poteva fare qualcosa per renderli femminili?
Sì, si poteva fare qualche cosa, perché in effetti, strano ma vero, nel XX secolo sono nate e battezzate ben 7.250 Cira, 1.197 Massimiliana e 117 Uga, quindi anche questi nomi sarebbero andati benissimo se il figlio della coppia fosse stata una femmina.
No, per carità, quale Massimiliano? No, guarda, chiamiamo... cioè, io avevo pensato Ugo.
Come tuo padre?
Sì, ma no, per mio padre. Cioè, a me non mi importa proprio questa cosa. No, è proprio perché così io voglio venire più educato.
Ma perché Massimiliano?
Massimiliano viene scostumato. Cioè, se, lo so, è proprio un uomo che ci costuma, perché Massimiliano, io sento sempre, per esempio, Massimiliano sta vicino a mamma, suo guaglione, e si muove per chi ha qualche parte. La mamma prima che lo chiama, cioè, Massimiliano, il guaglione già gli sta addosso là, che sta facendo, non ubbidiscono perché è troppo lungo. Invece Ugo, lui chiama Ugo, come sta vicino a mamma, questo sta per muovere, Ugo, il guaglione non aveva nemmeno tempo, capito? Può fare un passo, però Ugo ha da tornare per forza, perché lo sento un nome.
Caffarelli, proviamo a dire qualcosa anche sui nomi di battesimo più diffusi per i maschietti in Italia negli ultimi anni.
Certo, da una dozzina di anni il numero uno è Francesco. È stato un nome un po' sempreverde nel XX secolo, ma è esploso proprio il numero uno nel XXI secolo. Poi nel 2013, con l'elezione di Papa Francesco, ha fatto un ulteriore balzo, e così anche Francesca femminile. Tant'è vero che nel 2012 noi avevamo Francesco I, ripeto, ma con pochissime unità davanti al secondo, che era Alessandro. Adesso, con il dato del 2013, che è l'ultimo diffuso perché il 2014 ancora non è calcolabile, ha un vantaggio di 3.600 unità rispetto ad Alessandro.
Quindi il nome scelto dal nuovo pontefice ha contato molto nella scelta degli italiani. Ma quali sono gli altri fattori che determinano le mode onomastiche, Caffarelli?
Ma io credo il nome viene ascoltato come adatto a un bambino e quindi viene accolto. Poi ci sono anche le somiglianze, le analogie. Per esempio, noi abbiamo in questo momento, da qualche anno, una diffusione enorme di nomi biblici. Si dice che i nomi si sono secolarizzati, cioè si sono laicizzati, che molte famiglie non pensano più ai santi, eccetera, però in realtà continuano a scegliere, magari non sapendolo, nomi di santi famosi, nomi degli apostoli, dei discepoli, nomi mariani. Ecco. Quindi in questo momento c'è una grande diffusione dei nomi in Ele. Ele è un elemento ebraico che viene da Elohim, che vuol dire Dio, e quindi nomi come Samuele, che è cresciuto molto ultimamente, Gabriele, Daniele. Di Gabriele vorrei dire questo, che se si sommassero anche le presenze di Gabriel, che è la forma inglese ma molto diffusa in Italia, sia portata da italiani sia portata da stranieri, avremmo il secondo assoluto dietro Francesco. Un altro che sta salendo molto è Gioele, insieme a Elia, e questi due nomi sono molto interessanti perché hanno una cosa in comune, cioè sono entrambi formati in ordine inverso dai nomi di Dio in ebraico. Gioele come Giovanni, Dio è Dio, Dio è il mio Signore, Elia, Ele e Ia, cioè sempre i due elementi che vogliono dire Dio è il mio Signore. L'unico che secondo me non avrà successo è Ezechiele, perché è ancora troppo vivo il ricordo del lupo cattivo dei tre porcellini.
Ma quanto conta la regionalità? Quante differenze ci sono tra i nomi di battesimo dati nelle varie zone d'Italia?
L'uso regionale, i dialetti contano soltanto nell'oralità, nel senso che parlando in famiglia ovviamente le forme diminutive eccetera vengono caratterizzate anche dai dialetti, ma a livello anagrafico ufficiale non si ha differenza. La differenza si ha nelle scelte soprattutto tra centro nord e sud, e soprattutto per quanto riguarda i maschi. Questo perché? Perché mentre per le femmine si è un po' anche il sud, sia pure con ritardo, si è un po' adeguato ai nomi di moda, ai nomi laici, questo soprattutto la Sicilia, che è diciamo nel sud all'avanguardia, la più vicina al Lazio o alla Lombardia o l'Emilia Romagna, per i maschi è forte la tradizione di rifare il nonno, di continuare l'abbinata nome-cognome della famiglia, e quindi specie il primogenito viene quasi sempre ancora dato il nome del nonno, e quindi si ha continuità di nomi che altrove hanno poco, in questo momento hanno poco successo, come Salvatore, come Vincenzo, però anche i nomi tradizionali che erano calati, tipo Giovanni, Pietro, Giuseppe, sono tutti in ascesa. E lo stesso Maria, dopo 10 anni, è tornato a fare i primi 30 e ha risuperato Mia.
C'è un legame tra il nome e il cognome quando questi vengono scelti, di là anche da certi giochi un po' umoristici che vengono tramandati, Caffarelli?
Io credo che ci siano famiglie, genitori che si pongono il problema e altri che non se lo pongono. Perché quando vengono dati, per esempio, dei nomi estremamente lunghi in una famiglia dove il cognome è già lunghissimo, o viceversa un nome di 3 lettere per una famiglia che si chiami Bo, Go, Di o Bu, certamente si creano degli scompensi. Poi ci sono quei padri e quelle madri, soprattutto padri, che amano mettere il nome uguale al cognome, per esempio uno si chiama Bernardi di cognome, mentre il nome è Bernardo, ma questo è ancora passabile, quando invece anche il cognome non è un vero e proprio nome, per esempio uno si chiama Montini di cognome, viene chiamato Montino di nome, ma sono casi piuttosto rari, insomma.
E allora, per chiudere, Caffarelli, se dovessimo dare un consiglio, se lei dovesse dare un consiglio sulla scelta di un nome per una femminuccia e per un maschietto, ora, adesso e qui.
Ma il primo consiglio è quello di coinvolgere fino a un certo punto i figli maggiori nella scelta. E cioè, da qualche anno va di moda questa democrazia familiare, secondo la quale la sorellina o il fratellino maggiore, che hanno 3-4 anni, vengono incaricati di una responsabilità gravissima, cioè quella di scegliere il figlio del nascituro, della nascitura. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che ovviamente l'orizzonte conoscitivo dei bambini è limitato ai compagnetti di asilo, eccetera. E quindi finiscono per scegliere uno di questi nomi, quindi per protrarre la moda. Un'altra indicazione che è un po' più complessa, e lo capisco e lo ammetto, sarebbe quello di consultare le classifiche, perché forse mettere un nome non così banale, oggi per esempio noi abbiamo, come dicevo prima, Giulia ancora al secondo posto, a pochissima distanza da Sofia, sono 25 anni che è prima, beh, insomma, forse è ora di accorgersi che di Giulia ce ne sono un po' tante, e quindi ecco, stare un po' attenti, e anche di non mettere un nome troppo raro, troppo curioso, troppo ricercato, perché nell'uno e nell'altro caso il bambino o la bambina potrebbero averne a soffrire, nel primo caso per un cosiddetto grigiore onomastico, perché poi se mettiamo questa Giulia potrebbe vivere in una compagnia dove c'è una Giulia socialmente più vivace, più amata dagli altri, quindi vivere sempre all'ombra di un'altra Giulia, e nel caso invece di Epaminonda, ecco, non mettere questo nome perché potrebbe essere fonte di prese in giro, insomma bisogna sempre pensare all'interesse del figlio o della figlia e non al proprio dei genitori.
Se tu uscisse fuori in maschio, mi piacerebbe chiamarlo o Alan o Kevin. Meglio Kevin.
O fai per Costner.
Ma più che per Costner, lo faccio perché è un nome che mi dà un senso di rispetto, capito? O senti come nome c'ha possenza, capito? Kevin! Capito, mi piaci?
Vabbè, ma tutti i maschi devono essere.
Vabbè, allora proponi, dai, proponi pure te.
A me mi piacerebbe Maria.
Ma il nome da presepio, Maria, dai, ma chi si chiama più Maria?
A me mi piace perché è semplice. E poi non è volgare, va.
Nella nostra Accademia d'Arte Grammatica a porre le domande c'è, come la settimana scorsa, Donatella, che ci chiama dalla provincia di Padova. A rispondere c'è anche oggi Silverio Novelli, che, ve lo ricordo, lavora ai contenuti della sezione lingua italiana del portale treccani.it, tra l'altro rispondendo proprio ai quesiti grammaticali inviati dagli utenti. Silverio Novelli ha collaborato anche alla terza edizione del vocabolario Treccani e con Gabriella Urbani ha curato il dizionario della Seconda Repubblica, Le parole nuove della politica. Il suo ultimo libro, l'ultimo libro di Silverio Novelli, si intitola Si dice? Non si dice? Dipende, l'italiano giusto per ogni situazione.
Sono Donatella, telefono dalla provincia di Padova. Vorrei avere la risposta ad alcuni dubbi che ogni tanto mi assalgono. In effetti trovo molto spesso il termine sederò, mentre invece a volte trovo siederò. Ho sentito dissuadere e dissuadere e dissuadermi o dissuadermi allora, e poi ho sentito addirittura sabota anziché sabota secondo me. Quindi questi sono alcuni dei dubbi che spesso ho e nei quali mi imbatto e per i quali vorrei avere una risposta.
Dunque, per quanto riguarda la correttezza nella scelta, ecco, mettersi nella posizione di dover scegliere correttamente fra sederò o siederò, beh, secondo la tradizionale regola del dittongo mobile, la forma debole, cioè accentata sulla desinenza, sederò in questo caso, senza dittongo, sarebbe l'unica forma corretta, mentre le forme forti, cioè quelle accentate sulla radice e con la sillaba che termina con la vocale, d'obbligo hanno il dittongo. In parole povere, l'esempio è siedo, indicativo presente. Allora, oggi che cosa succede? Succede che sia nelle forme dell'indicativo futuro semplice, siederò, sederò, sia in quelle del condizionale presente, sederei, siederei, è ammessa l'esistenza parallela delle forme deboli senza dittongo e di quelle deboli con il dittongo. Quindi, come ho già detto, sederò e siederò, sederai e siederai, eccetera, eccetera. Sederei e siederei, sederesti e siederesti, e via dicendo. Perché? In primo luogo perché la regola del dittongo mobile è molto meno seguita oggi che nell'antichità ed è piena di eccezioni. In più, gioca l'analogia con il comportamento di alcuni verbi che sono, come dire, affini strutturalmente a sedere e anche molto diffusi, come presiedere o risiedere, i quali, pensateci un attimo, presentano da tempo soltanto il dittongo IE, ormai cristallizzato e generalizzato in tutti i tempi e i modi, no? Presiederò, presiederai, ho presieduto, ho risieduto, avrò risieduto, questo proprio cercato e trovato col lanternino. Questione di accenti. Allora, qui sarò veramente breve, categorico. Dissuadere o dissuadere, e quindi dissuadermi o dissuadermi. Dissuadere, come anche persuadere. I verbi che ripetono i composti latini con suadere, suadere latino, in italiano ne rispettano l'accentazione originaria. Dissuadere e quindi dissuadermi, per rispondere al quesito specifico posto da Donatella, la quale Donatella cerca anche di sapere se si dice sabota o sabota. Beh, qui, anche qui, senza dubbio, io saboto, tu saboti, lui o lei sabota.
Lo sapevate che molti cognomi hanno un'origine diversa da quella apparente? Sapevatelo!
Molti cognomi sembrano fatti apposta per trarre in inganno quanto alla loro origine. Un caso tipico è quello del rapporto tra cognomi e nomi di animali. Suino non è il maiale, ma una forma accorciata di Ansuino, Ansovino, nome germanico anche di un santo. I ramarro non sono lucertoloni verdi, ma ramaioli da cucina. I renna non tirano la slitta di Babbo Natale, ma corrispondono verosimilmente a una forma dialettale di rende, comune cosentino. Anche manzo, con i suoi suffissati, manzini, manzoni, manzolini, deriva dal nome germanico mand, nulla a che fare coi bovini. E per rimanere in tema di scrittori, leopardi proviene dalla combinazione di due radici germaniche, Leuba, che in tedesco è diventato Lieb, caro, e Ardu, lo stesso tema dell'inglese hard, caro e forte dunque. E niente felini.
Il saggio di cui parliamo stamattina si intitola I cognomi degli italiani, una storia lunga, mille anni, lo ha pubblicato la casa editrice La Terza e lo ha scritto lo storico Roberto Bizzocchi. Bizzocchi, che insegna all'Università di Pisa, si è occupato in questi anni di vari temi di storia politica, culturale e sociale dell'età moderna. Tra i suoi libri possiamo citare almeno Chiesa e potere nella Toscana del 400 e poi Genealogie incredibili, scritti di storia nell'Europa moderna. Insieme ad Alberto Maria Banti ha curato un libro intitolato Immagini della nazione nell'Italia del Risorgimento.
A me interessava capire che cosa sono stati i cognomi nella storia dell'Italia e degli italiani. Certamente la loro origine e il loro significato sono un aspetto importante, ma anche quando sono stati usati, da quando sono stati usati, come si sono formati e perché. E questo mi è sembrato un grande tema storico, perché riguarda l'identità degli individui, come gli individui stanno nelle famiglie, come le famiglie nelle comunità di appartenenza, siano esse città o anche villaggi, e poi come le famiglie, le comunità e gli individui si rapportano alle grandi autorità della Chiesa e degli Stati. A Venezia ci sono cognomi già ben prima dell'anno 1000, quasi un paio di secoli prima dell'anno 1000 ci sono grandi famiglie veneziane che hanno cognomi che poi sono i grandi cognomi della storia di Venezia, Badoer, Gradenigo, Contarini, eccetera. Mentre, per esempio, nelle Marche meridionali o in Abruzzo, Molise, ancora nel Settecento, cioè nel XVIII secolo, ci sono tanti contadini che si chiamano, per esempio, Antonio. Antonio come? Antonio il figlio di Pietro. È un cognome? No, perché il figlio di Antonio non si chiamerà di Pietro, si chiamerà Giovanni o Nicola di Antonio. È una vicenda che possiamo considerare di nascita e progressivo consolidamento dei cognomi, in cui si possono individuare dei momenti chiave. Uno è sicuramente quello che i linguisti chiamano la rivoluzione onomastica dopo il 1000. cioè prima del 1000 la grande massa della popolazione, salvo i casi che abbiamo visto come quello di Venezia, è caratterizzata dal fatto di avere solamente un nome. Poi, dopo il 1000, la società italiana nel suo complesso cresce, cresce tutto, cresce la popolazione, crescono anche i nomi, anche semplicemente per distinguersi. Ed è dai secondi nomi che vengono dati alle persone che molto lentamente, con un processo contrastato, si formeranno poi i cognomi. Un'altra tappa importante è quella che comincia nel 200, il rafforzamento delle istituzioni politiche, della monarchia nell'Italia meridionale, dei comuni nell'Italia centro-settentrionale. Il rafforzamento di queste entità politiche fa sì che desiderino, abbiano bisogno di conoscere i loro soggetti e quindi anche di identificarli, di chiamarli in modo il più stabile possibile. Terza svolta importante è quella del Concilio di Trento, il grande concilio che la Chiesa Cattolica fa verso la metà del Cinquecento per rispondere alle novità del protestantesimo, ma anche per mettere ordine al proprio interno. Quindi bisogna che i cattolici fedeli siano controllati nella loro vita religiosa. Per controllarli bisogna registrarli, bisogna che abbiano dei nomi il più possibile stabili. Il culmine di questa tendenza si ha nel Settecento, secolo dell'Illuminismo, perché i sovrani illuminati vogliono governare in modo positivo, fare delle riforme, per fare delle riforme, per incidere nella realtà, devono conoscere i loro sudditi, conoscere la situazione, sapere quanti sono, dove sono, come si chiamano. Questa tendenza sarà portata all'estremo in età napoleonica, proprio in età napoleonica nel 1813 verrà emanato un curioso, interessante decreto che dice proprio che tutti devono avere un cognome. Chi ancora non ha un cognome si metta in regola, è un obbligo. Poi il punto finale di questa vicenda, il primo gennaio si può datare, primo gennaio 1866, il nuovo Regno d'Italia, l'Italia Unita, dà avvio allo Stato civile moderno. Cosa succede a quel momento? Che quel contadino marchigiano abruzzese che si chiamava Antonio, Antonio Come, gli dicono Antonio Come e lui risponde Di Pietro. Ecco che Di Pietro viene registrato nello Stato civile e si inchioda come un cognome. Il bello di questa vicenda è che oggi ci siamo di nuovo dentro in pieno in una fase impetuosa di cambiamento. Mi riferisco al dibattito in corso in Parlamento sul cognome materno. Il cognome è stato per secoli una questione tutta maschile, ma ora la politica, prendendo atto delle novità che ci sono nella società civile, comincia a porsi il problema del cognome materno. Per quel che riguarda il rapporto fra la situazione in cui siamo oggi e il nostro passato, bisogna stare attenti a non proiettare sul passato l'esito attuale, l'esito diciamo ottocentesco in cui tutti sono inchiodati a un nome e cognome. Nei documenti, in tutti i documenti che lo riguardano, Dante viene chiamato Dante del Fu Alighiero e non è proprio il cognome Alighieri come i nostri cognomi odierni. Quanto a Michelangelo, certamente viene chiamato Buonarroti come grande artista operante a Roma, ma i documenti fiorentini della vita di Michelangelo lo chiamano più spesso Simoni. Come mai? Perché fra gli antenati di Michelangelo c'erano sia un Buonarrota sia un Simone e a seconda dei casi si oscillava nell'identificare i discendenti di questi due uomini come quelli di Buonarrota, i Buonarroti, o quelli di Simone e Simone. Se oggi consideriamo la situazione a grandi linee dei cognomi attuali e cerchiamo di interrogarci su questa situazione presente per vederci i segni del passato, possiamo fare delle valutazioni molto interessanti. La frequenza dei cognomi di origine toponimica, cioè che nascono da un luogo, dall'identificazione con un luogo, in una regione come la Lombardia. L'esempio più celebre è Brambilla Brambilla, ma ce ne sono molti altri, anche illustri nella storia italiana, come per esempio Martinengo. Ebbene, questo è un segno del fatto che nella Lombardia medievale sono state eccezionalmente importanti le signorie territoriali, cioè legare la presenza di una famiglia a un luogo e al controllo di quel luogo. In Italia ci sono pochi cognomi che suonano slavi, come Adamic o Susic, mentre ce ne sono un certo numero, e anche molto famosi, che suonano germanici, come per esempio tanti grandi campioni dello sport, Messner, Köstner, oppure la famosissima giornalista televisiva Lilli Gruber. Questo è un segno del fatto che quando il fascismo cercò di italianizzare tutti i cognomi dei nuovi cittadini italiani, questa operazione fu molto forte ed ebbe grande incidenza nella retroterra di Trieste, mentre ebbe molta meno fortuna in Alto Adige, naturalmente, perché anche prima dell'avvento di Hitler, dietro l'Alto Adige c'era il peso e il prestigio di un paese come la Germania, di una cultura come la Germania, che resisteva a questo fenomeno. Per cui oggi troviamo ancora tantissimi cognomi che suonano germanici, e nonostante i tentativi che vennero fatti durante gli anni 20 e 30 in Alto Adige per modificare quei cognomi, Lilli Gruber non si chiama Liliana Dalla Fossa, perché Grube significa fossa, ma continua a chiamarsi Gruber.
Devo lasciare la tua mano senza dirti a domani. Niente potrà cambiare il mio legame, anche se devo andare via. Treno. L'amore è più forte di un addio, quello che fa battere il cuore, sublimando il dolore, trasformare il piombo in oro, tante belle cose ancora.
Ospite dello Scuola Pop di questa settimana è Carla Bissi, in arte Alice, che qualche mese fa ha pubblicato un suo nuovo album composto in gran parte da inediti. L'album si chiama Weekend.
Salve.
Qualcuno pronuncia il mio nome, si intitola l'ultimo brano di quest'album,
sì.
Alice, e io proprio dai nomi vorrei cominciare questa intervista. Secondo un dato Istat di qualche tempo fa, un paio d'anni fa, Alice era il decimo nome femminile più usato in Italia per i nuovi nati. Ma non credo che le cose fossero nella stessa maniera quando lei lo ha scelto. Allora la domanda è questa: quanto ha contato in questa scelta Lewis Carroll, l'Alice nel Paese delle Meraviglie?
Ma allora, in realtà proprio il riferimento è stato quello per il produttore discografico Giancarlo Lucariello, che mi ha proposto di cambiare nome con questo nome Alice, che poi ha anche un cognome che è Visconti.
E da dove nasceva invece il cognome?
Ma il cognome lì è stata una cosa molto, molto intellettuale, molto anche associativa, anzi più che intellettuale, e, in quanto in quel periodo eravamo nel 1975 e comunque c'era sempre un nome e un cognome anche nel nome d'arte, a parte pochi casi come Mina o Milva, no?
Sì.
E, riguardo il femminile in Italia. E quindi ha pensato a un cognome, evidentemente non so quale sia stato il suo ragionamento, però voleva che il nome Alice, quindi che era relativo proprio anche alla mia immagine, alla mia figura, lui mi aveva visto per la prima volta, avevo 17 anni, per cui molto timida, no?
Andavano anche quei soprannomi che indicavano la provenienza. Lei, se non sbaglio, era la cerbiatta di Forlì.
Beh, c'era Battiato che, aspetta, com'è che mi chiamava? L'anguilla di Forlino, perché dice tu sei come un'anguilla, è impossibile prenderti.
Proprio con Battiato e con Giustopio lei ha scritto, a proposito di nomi, per Elisa,
sì,
che trionfò a Sanremo.
Sì.
Anche lì, quanto Beethoven c'è dietro?
Beh, è lo spunto iniziale e il titolo è legato chiaramente a Beethoven, ma poi tutto il resto no, però è sempre così, tutto è collegato, noi siamo sempre influenzati da tutto ciò che ci ha preceduto o che è contemporaneo, non possiamo evitarlo, anche se non ne siamo consapevoli, è così.
Battiato ha segnato in gran parte la straordinaria carriera di Alice e Battiato è ancora in quest'ultimo album con un brano scritto insieme a Sgalambro.
Sì, con Veleni, una canzone molto, che ha un testo molto, molto intenso, molto forte, e però Battiato è presente anche in un brano bellissimo, La realtà non esiste, di Claudio Rocchi, che cantiamo insieme.
E c'è un brano invece di Alice cantautrice, possiamo dire, Aspettando mezzanotte. Ecco, qual è l'esperienza di Alice con la scrittura dei testi? Perché abbiamo detto, in molti dei suoi grandi successi, una delle firme è proprio quella di Alice, anche nel Vento caldo dell'estate, anche in Messaggio.
Ma sì, un tempo, diciamo, la mia collaborazione con Battiato e Giustopio, perché c'era anche Giustopio come elemento molto importante della collaborazione, degli arrangiamenti, anche nella composizione, spesso. Diciamo che questa collaborazione è coincisa con il mio iniziare a scrivere, a comporre, cioè musica e testi. Per cui quelli sono stati anni in cui io ho scritto molto, appunto nei due sensi, sia musicalmente che liricamente.
Quando la terra si dissolverà nell'acqua, e l'acqua nel fuoco, e il fuoco nell'aria, e spazio, saremo liberi dalla materia. Si può essere felici se si è in pace con la mente, frammenti di cielo entrano in noi. Rose gialle, prati verdi, mi trasportano lontano dai veleni, veleni.
C'è tanto francese nei titoli e nelle canzoni di Alice e qui però c'è invece, penso ad esempio a Chanson Egocentrique, anche quella cantata insieme a Battiato. Qui invece il primo singolo che è stato tratto da questo nuovo disco, Tante belle cose, è la versione italiana di un brano di Françoise Hardy. Come mai proprio questa scelta e come è andata poi con la traduzione? Perché ne parliamo spesso qui alla Lingua Batte, tradurre testi in musica non è uno scherzo.
No, infatti, allora, Tante belle choses, questo brano di Françoise Hardy, è un brano che mi ha toccato moltissimo, sia musicalmente ma soprattutto per la tematica e per il testo. E quindi ho deciso di inserirlo in questo, nell'album che stavo appunto producendo e realizzando. E, avrei voluto cantarlo in francese come mia abitudine. Poi parlando con Battiato, molto coinvolto in questo progetto, anche come amico, non solo come musicista, e lui immediatamente ha detto, no, il brano è bellissimo, ma bisogna fare il testo in italiano, te lo traduco io, non ti preoccupare, lo faccio io, questo lo faccio io. E in men che non si dica ha fatto appunto questa traduzione, è una traduzione, un adattamento, ma è molto vicino al testo originale e devo dire che ha fatto qualcosa di molto molto bello.
Un suo progetto, Alice, del 2002, se non mi sbaglio, si intitolava Le parole del giorno prima. Mm-hmm. Era proprio un progetto pensato per valorizzare
sì.
l'importanza della parola, della poesia nella musica. Ci può raccontare in cosa consisteva?
Ma semplicemente ci sono molti brani che hanno un valore lirico, letterario molto forte. Per me il testo nella canzone ha un valore fondamentale, perché la parola ha una forza, ha un potere di comunicazione, di definizione, ed è, secondo me, ci vuole grande responsabilità nell'utilizzo delle parole, cosa che invece oggi si è molto perso, questa responsabilità e anche questa attenzione per la nostra meravigliosa lingua.
Lei si è trovata anche alle prese con quel funambolo della parola che è Pasquale Panella, l'ultimo paroliere di Battisti.
Esattamente.
Perché lì siamo di fronte a un altro tipo di scrittura, un altro tipo di valorizzazione della parola, forse.
Sì, certamente, è assolutamente molto diverso da quello abituale, però ha una ricchezza intrinseca. Ogni sua parola esprime un mondo. E non è facile comprenderlo.
Lì
ecco.
uno dei due brani che lei ha interpretato, ecco i negozi, se non mi sbaglio, era anche un duetto con Morgan
sì.
In questo ultimo album invece c'è un brano cantato anche insieme a Luca Carboni.
Sì.
Femminile e maschile nella canzone, si completano?
Beh, teoricamente, non necessariamente.
Per il nostro spazio dedicato all'italiano nel mondo e al mondo in italiano, Cristina Faloci ha sentito oggi Adriano Cotella, che è responsabile del sito nomix.it, un sito che dal 2001 si occupa di nomi per bambini italiani e stranieri.
Allora, Adriano Cotella, cosa spinge oggi dei genitori a optare per una scelta esotica per il nome di un figlio e quali sono i nomi stranieri più ricorrenti in Italia?
Sì, i nomi stranieri per bambini non sono così diffusi in Italia, sono tutti intorno alla centesima posizione o anche oltre. Per quanto riguarda i bimbi, i primi nomi più diffusi sono Thomas, Daniel, Gabriel, Kevin e Samuel. Mentre invece per le femminucce abbiamo Desiree, Jessica, Emily, Jennifer e Sharon. Sicuramente influisce molto la presenza di famiglie di immigrati in Italia, basti pensare che nel 2013 il 15% dei bimbi nati erano figli di immigrati, appunto. Però non siamo ancora ai livelli, ad esempio, di altri paesi europei, come ad esempio l'Inghilterra, dove sempre nel 2013 il nome più utilizzato per bimbi è stato Mohamed, nelle sue varie forme, un nome tipico della comunità musulmana, appunto. C'è da dire che sicuramente l'originalità è uno degli elementi più importanti nella scelta di un nome. Infatti, secondo un nostro sondaggio sul nostro sito, con oltre 6.000 votanti, circa il 30% dei genitori ritiene un elemento importante l'originalità del nome, al pari del significato e del suono del nome.
E questa originalità, quando si dà un nome italiano all'estero, dove viene ricercata? Quali sono i nomi più fortunati e in quale tipologia sociale risultano più diffusi?
Sì, diciamo che è difficile parlare di nomi prettamente italiani, nel senso che parecchi nomi che noi utilizziamo normalmente vengono usati anche all'estero nella stessa identica forma. Quindi, ad esempio, Emma è un nome che in Francia è il più utilizzato per le bambine, secondo negli Stati Uniti, sesto in Germania, oppure Isabella è ottavo in Inghilterra e quarto negli Stati Uniti, Amelia addirittura è primo in Inghilterra e Olivia è secondo. Invece, ad esempio, per i bambini Enzo è un nome che è al sesto posto in Francia, Mario ottavo in Spagna e Luca è quarto in Germania. Però appunto sono tutti nomi che vengono usati già da molto tempo anche in altri paesi nella stessa forma italiana, quindi è difficile parlare di nomi prettamente italiani in questo caso.
Cotella, Nomix, il primo sito italiano dedicato ai nomi, è una fonte inesauribile di notizie e curiosità. Da quando siete nati, una quindicina di anni fa, in base al vostro osservatorio, com'è cambiato il panorama onomastico?
Diciamo che in Italia siamo molto tradizionalisti in tema di nomi per bambini. Ad esempio, molto velocemente, l'ultima classifica, le prime 5 posizioni sono Francesco, Alessandro, Andrea, Lorenzo e Mattia, e per le femminucce Sofia, Giulia, Aurora, Emma e Giorgia. Come si può vedere, nomi molto tradizionali, e in generale la classifica dei primi 30 nomi è cambiata molto poco in questi ultimi 15 anni, quindi ci sono state molte poche novità, soprattutto nelle prime posizioni, perché in questo senso i genitori italiani sono ancora molto tradizionalisti, molto legati comunque ai nomi di tradizione cattolica.
Chiamerà Andrea? Sì, Andrea. Beh, comunque grazie. Ciao, arrivederci, grazie.
Andrea? Come deciso? Chi l'ha deciso?
Ma perché? Non ti piace? Non è mica un bel nome.
Sì, ma ce ne sono tanti, belli.
Ma noi ce ne bastano solo.
E perché provi Andrea?
Per mille ragioni.
Adriano Cotella, sul vostro sito ho letto la notizia che una società svizzera si è messa sul mercato per proporre di coniare dei nomi assolutamente originali. Il costo, se non sbaglio, circa 23.000 euro. Ecco, a parte questi casi un po' estremi, quali sono i nomi più bizzarri che le è capitato di incontrare? Mi viene in mente di aver letto Nutella, ad esempio.
C'è da dire che la tendenza a dare nomi bizzarri, strani e molto originali c'è da sempre. Basti pensare che all'inizio del Novecento in Emilia-Romagna c'erano molti bambini chiamati con i cosiddetti nomi bandiera, cioè nomi molto politicizzati. Ad esempio c'erano i fratelli Rivo, Luzio, Nario, oppure altri bimbi chiamati Ribelle, Utopia, Dinamitarda. Quindi è una tendenza che è molto antica. Al giorno d'oggi, ad esempio, recentemente abbiamo sentito di un bambino in Italia chiamato Venerdì, però in questo caso il tribunale ha respinto la scelta del nome da parte dei genitori e ha imposto di cambiare questo nome perché è ritenuto ridicolo. Oppure in un altro caso invece abbiamo sentito di una bimba chiamata Andrea, nome che in Italia non si poteva utilizzare per le bambine, invece in questo caso il tribunale ha ammesso questa scelta. Andando invece all'estero, negli Stati Uniti, che è un po' la patria dei nomi strani, abbiamo negli ultimi anni oltre 300 bimbe chiamate ABCDE, quindi con le prime 5 lettere dell'alfabeto, oppure oltre 100 bambine chiamate Calesi, come uno dei personaggi del romanzo fantasy Il Trono di Spade. Quindi, come si può vedere, è una tendenza che c'è sempre stata, ma è che comunque ristretta, quindi si contano relativamente pochi casi che però fanno notizia.
Per finire, allora, Cotella, mi veniva in mente proprio dalle sue parole un'altra curiosità. Che ruolo ha lo Stato in certi casi per frenare alcune tendenze un po' eccessive? Mi viene in mente un caso dalla Puglia in cui un genitore voleva chiamare il figlio Juventus e diciamo lì al registro dell'anagrafe la persona incaricata si è rifiutata trattandosi di un maschio e quindi poi sono arrivati al compromesso di chiamarlo Tevez. Ecco, non so se sono dei casi più da leggenda metropolitana. Che esperienza ha lei di questo?
Ci sono sicuramente dei casi simili, sono appunto molto rari, però comunque in Italia esiste proprio una legge che stabilisce che il nome per il bambino non debba essere ridicolo o vergognoso. Quindi in questo caso l'ufficiale dell'anagrafe può comunque comunicare se un nome diciamo non segue le regole e poi sarà quindi il tribunale a decidere se questo nome può essere utilizzato o meno. Questa è una cosa che comunque succede anche in altri paesi, addirittura in certi paesi come in Islanda c'è una lista predefinita di nomi tra cui si può scegliere e per dare un nome che non è presente in questa lista bisogna seguire un certo iter.
No, adesso basta, Vincent, qui va a finire male.
Bene,
sei contento? Vedi che succede quando scegli un nome
no,
simile?
No, aspetta, oh, datti una calmata. Chi sei per parlarmi con quel tono?
Non voleva assolutamente
ah,
dire...
Ah, no, sa quello che dice, è un professore di letteratura.
Esattamente, conosco il senso delle parole e il loro peso.
Mio figlio lo chiamo come voglio.
Assolutamente no.
No, mi dispiace, non mi faccio dare lezioni sui nomi da uno che ha chiamato i figli a Bolen e Mirti.
Top, top.
La parola della settimana è ricostruttori. Nomina sunt consequentia rerum, i nomi sono conseguenza delle cose, si sente dire spesso sulla scorta di un antico adagio, ma a volte è la cosa a essere conseguenza di un nome. Di un nome che non si riesce a trovare, ad esempio, come nel caso della cosa, usata appunto come definizione che qualche tempo fa indicò ciò in cui si sarebbe trasformato quello che fino a quel momento era stato il Partito Comunista Italiano. La cosa, tra l'altro, è anche il titolo del film di Nanni Moretti del 1990, in cui appunto si dava voce all'inquietudine dei militanti rispetto a questa prospettiva. Alla fine del secolo scorso, d'altronde, il passaggio dalla prima alla cosiddetta seconda repubblica portò innanzitutto una rivoluzione onomastica. Fu un periodo di grande creatività nominale, i vecchi partiti si sfaldavano e ne apparivano di nuovi con nomi che sembravano lontani da qualsiasi tradizione politica, a partire proprio da quella Forza Italia, che, fondata da Silvio Berlusconi il 18 gennaio 1994, pochi mesi dopo vinse le elezioni politiche, ponendo, tra gli altri, anche un problema di denominazione. Come andavano chiamati gli esponenti di Forza Italia? In quei primi mesi si sentirono, tra gli altri, Forza Italiani, Forza Italiardi, Forza Italici, Forza Italioti, Forza Italisti e, destinato poi a prevalere, Forzisti. E i loro alleati di Alleanza Nazionale erano nazionalalleati o alleati nazionali? Aggiungere in soccorso furono, in molti casi, le relative sigle. Si optò così per Aennini, dalla sigla di Alleanza Nazionale, come poi per PDLini, da PDL, Partito della Libertà, o sul fronte contrapposto per PDSini e poi semplicemente DSini, visto che la cosa, la famosa cosa, era diventata nel frattempo PDS e poi DS, Democratici di Sinistra.
Sono venuto qui, mi sono risentito di sempre gli stessi discorsi e saranno i discorsi, compagni, che ve farete per altri 40 anni, perché nel 2023 ristarete a parlare dei socialisti, dei grazie, della democrazia cristiana e delle cose. Non si smuoverà niente, perché questa è la proposta rivoluzionaria oggigiorno che mette in moto tutto il sistema politico italiano, che dà una spallata al sistema politico italiano. Io voglio fare un appello ai compagni che non si fermino agli sentimenti, ce l'abbiamo tutti, perché la bandiera rossa fa venire i brividi a tutti, compreso il sottoscritto.
erano quelle nomenclature senza storia a cui alludeva Beppe Severgnini in un articolo apparso nel Corriere della Sera l'8 aprile 1998. Dopo aver ironizzato sui diessini, scriveva Severgnini un termine che nella migliore delle ipotesi rimanda ai molleggi della Citroën DS, sui rifondini o rifondatori comunisti, sui rinnovatori didini, oggi memorie lontane, senza risparmiare in questo articolo di Severgnini i valoristi o valorosi dell'allora movimento di Di Pietro e gli azzurri di Forza Italia, che si chiamavano come i calciatori e gli atleti della nazionale, Beppe Severgnini insomma concludeva: il balletto delle nuove sigle e di nomi impossibili rivela un'ansia sospetta di seppellire il vecchio. In quegli anni, in quegli stessi anni, apparvero all'orizzonte anche nuovi soprannomi. Soprannomi che finirono col rinnovare anche il tradizionale zoo onomastico. Allo squalo Sbardella, alla volpe Andreotti, alla balena bianca Democrazia Cristiana si sostituirono, tra gli altri, Erpecora, Teodoro Buontempo, con relativa Pecoressa, Erpinguino, Domenico Gramazio, e la Balena Nera, in riferimento ad Alleanza Nazionale. Il lupo della politica, verrebbe da dire, cambiò il pelo, trasformandosi di volta in volta in asinello, coccinella, elefantino, nascondendosi in una selva di querce, ulivi, cespugli, margherite, quadrifogli, ma non perse il vizio.
Ma poi i nomi di queste persone arrestate, non so se ve li ricordate, che poi tutti i politici coinvolti si sono giustificati dicendo: sì, effettivamente forse ho sbagliato a scegliere alcuni collaboratori, ma erano insospettabili, chi l'avrebbe mai detto? Tutte personcine per bene, delicate, oneste, er carognone, er porco, er cegate, er lurido, o spaccapollici, o sventramonache, io dico, proprio insospettabili. Io mi immagino un politico mentre prende l'appuntamento con la sua segretaria: signorina, mi fissi un appuntamento alle 11 con Magna Budella. Mi dispiace, ma a quell'ora c'ho già la riunione con Guercio e con Trinciapalle.
A distanza di 20 anni, i soprannomi dei politici sembrano aver perso quella colorita virulenza degli anni 90, ricalcato per contrapposizione su quello antico e venerando di Fabio Massimo il temporeggiatore, appare quel rottamatore che Matteo Renzi si vide affibbiato nel settembre 2010 e che, accolto nell'edizione 2014 dello Zingarelli, lo ha di fatto accompagnato fino a quando non è diventato presidente del Consiglio. Pochi giorni fa, Raffaele Fitto, ex governatore PDL della Puglia, ha deciso di tentare anche lui la scalata al suo partito e, dobbiamo credere, in prospettiva anche al governo, e ha battezzato il gruppo dei suoi seguaci i ricostruttori. Dopo i rottamatori, i ricostruttori. In retorica, in effetti, la pars construens viene dopo quella destruens. Ma qui il caso è diverso. Non pensate al rottamatore, perché quella appunto fu una definizione assegnata e non scelta. Renzi aveva parlato di rottamazione, ma l'epiteto, lo abbiamo detto, lo coniarono i giornalisti. E poi rottamatore era all'epoca una parola nuova, una parola che nei dizionari non c'era, mentre ricostruttore è usata fin dall'Ottocento, sia come nome, sia come aggettivo, ed è associata, in politica, all'idea di restaurazione. L'assolutismo, a cui falliva il genio costruttore originale, non possedeva nemmeno tale forza reazionaria ricostruttrice da sopraffare gli ordini liberali preesistenti, così scriveva ad esempio Benedetto Croce. E ricostruttori è in effetti parola poco creativa, caratterizzata fin dai primi usi ottocenteschi in senso passatista. Ecco ad esempio un saggio letterario del 1868 in cui l'autore se la prende con gli illustratori di Anticaglia, ai quali non deve concedersi alcuna spiritosa invenzione, o i ricostruttori delle ruine letterarie antiche, cui non si permette l'uso di materiali moderni. Ricostruttori, certo, può evocare la positiva, concreta, fattiva ricostruzione del dopoguerra, oppure, prefisso a parte, gli evangelici costruttori di pace. Ma non pensate al rottamatore, perché ricostruire non è il contrario di rottamare, verbo che anzi implica un cambio positivo. Ti do indietro una cosa vecchia e tu me ne dai una nuova, migliore. Non pensate al rottamatore, si saranno detti i seguaci di Fitto, perché noi vogliamo fare come lui, ma al tempo stesso essere gli anti-PD. Siamo uguali, a proposito di Nanni Moretti, ma siamo diversi. Di rifondazione, per ovvie ragioni, non si poteva parlare, ma alludere alla ricostruzione fa comunque passare l'idea di un partito bisognoso di essere rigenerato. E allora ricostruttori sia, ma mi raccomando, non pensate al rottamatore. Chiudete un attimo gli occhi adesso, a chi state pensando?
Il mio nome è Bond, James Bond.
Cognome?
Bond.
Bond. Signor Bond, James Bond, Bond. Che cazzo di nome? Nato,
no, no, io dico il mio nome è Bond, James, però sarebbe James Bond.
Sì, cognome?
Bond.
Ah, James Bond, Bond, solo un James e due Bond. Dove un James del nome, un Bond del nome e un Bond del cognome. Nato,
No, allora...
partiamo dal cognome.
Sì, Bond.
Cognome?
James, James Bond.
Ah, James Bond, sono due James e due Bond. Dove due James, il nome, un padrone e un padre del cognome. Nato,
No, no, allora guarda.
Allora, partiamo dal nome.
Un momento.
Dal cognome?
No, prima
no, andiamo in meglio.
No, faccio mettere locale.
Dal cognome.
Un secondo
dal
solo.
Dal nome? Dal cognome?
Un attimo.
Dal nome?
Ancora!
A proposito di nomi, presto sapremo i nomi dei 75 finalisti delle Olimpiadi d'Italiano. Infatti, dopo la fase di istituto, che si è tenuta lo scorso 12 febbraio, ha visto la partecipazione di ben 25.000 studenti provenienti da tutta Italia, il 12 marzo, cioè giovedì prossimo, si terranno le selezioni regionali, la fase regionale delle Olimpiadi d'Italiano. Poi, il 10 aprile, come sempre a Firenze, ci sarà la prova finale e alla finale delle Olimpiadi d'Italiano sarà dedicata, come negli anni scorsi, una puntata speciale della Lingua Batte che andrà in onda domenica 12 aprile.
Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione così sia, a pochi mesi da un giro di boa per voi così moderno.
C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora.
E voglio un nome.
Nel frattempo, anche per oggi, siamo arrivati al momento dei saluti. A salutarvi, a ringraziarvi, ci sono qua io, che sono sempre Giuseppe Antonelli, e con me la curatrice Cristina Faloci, il regista Manuel De Lucia e la tecnica Paola Brai. Se volete scriverci, ci trovate come sempre all'indirizzo lalinguabatte@rai.it oppure nel gruppo Facebook lalinguabatte-radio3. Se volete riascoltare questa puntata, una qualunque delle puntate che sono andate in onda nelle tre stagioni della nostra trasmissione, vi basta venirci a far visita nel nostro dominio, il nostro nuovo dominio, cioè lalinguabatte.rai.it. La settimana prossima andiamo in onda dal vivo, in diretta dall'Auditorium Parco della Musica di Roma, in occasione di Libri Come, la festa del libro e della lettura. Se siete di Roma o se passate per Roma, veniteci a trovare, sarà finalmente l'occasione per conoscersi di persona. Per tutti, comunque, l'appuntamento resta sempre lo stesso, domenica alle 10.45, quando La Lingua Batte su Radio 3.